Tracce, voci e storie dall'Umbria. Magazine di approfondimento a cura della Scuola di Giornalismo di Perugia.
Il Medio Oriente è di nuovo in fiamme con la riesplosione del conflitto tra Hamas e Israele. Le immagini delle atrocità commesse dai fondamentalisti, la sete, la fame, la paura della popolazione intrappolata a Gaza. Un nuovo capitolo di quella terza guerra mondiale a pezzi, spesso citata da Papa Francesco. In studio Pietro Forti per questa puntata di Tracce, in cui vi portiamo nelle strade martoriate da massacri e bombardamenti, con testimonianze e con le voci di reporter e di associazioni impegnate sul campo. Un eco che riverbera anche in Umbria, la terra della marcia Perugia-Assisi, simbolo di pace. Torniamo per un momento a sabato 7 ottobre con Olti Almeta, videoreporter albanese, che era a Askelon nel momento dell'attacco. Teresa Fallavolita e Anna Chiara Mottola di Amato hanno raccolto la sua testimonianza.
I saw things that I can't unsee.
Ho visto cose che non posso far finta di non aver visto. Sono avvenute cose molto brutte, diciamo così. Io non credo che questo sia normale. Era davvero spaventoso sentire gli allarmi e tutto il resto. Ma essere lì e vedere che la tua vita potrebbe finire nel modo più assurdo e non so dove meno te lo aspetti, è stato davvero orribile, ma ha cambiato il mio modo di vedere la vita.
Il terribile racconto dell'attacco di sabato anche nelle parole di Yael Tarasyuk-Nevio, svegliata dalle bombe a Rishon LeZion, dove vive con la sua famiglia.
It's inhuman. It's inhuman. It was 6:30 in the morning or 6:40, something like this.
Non è umano. Erano più o meno le 6:30 di mattina o le 6:40. Mio marito mi ha svegliata e io ho detto: cosa sta succedendo? E lui: usciamo di qui. Mi sembrava che stessi sognando. E poi ho sentito l'allarme. Abbiamo preso i nostri bambini e siamo andati sulle scale. E abbiamo sentito le bombe dal cielo. Tutto tremava. Non riesco nemmeno a descrivere lo shock.
E ora il punto sulla situazione dell'inviata di Radio Rai, Azzurra Meringolo, che ci parla da Sderot.
Questo è l'ultimo capitolo di una guerra che si trascina dal 48 ad oggi. La comunità ebraica di Israele si sente di rivivere in questo momento un nuovo olocausto, quella palestinese si sente di vivere una nuova Nakba di questa popolazione che a Gaza non sa più cosa fare, anche perché Gaza, dovete immaginare che infatti è una prigione a cielo aperto. Tutti i ponti che sono stati costruiti di dialogo e di convivenza in questi anni, con difficoltà, sembrano essere crollati da un momento all'altro. Israele colpisce questa tensione che è ibrida, quindi non sono solo le allarmi e le sirene e l'antiaerenazione, ma appunto la paura che qualcosa di strano possa accadere. Vi faccio un esempio: quando sono andata nel nord del paese c'erano dei cannocchiali con i quali i civili guardavano il cielo per scovare eventuali arrivi di terroristi, come era accaduto all'alba di sabato mattina nel sud. Poi anche vedere come i civili vanno sempre più in giro armati anche per andare a fare la fede. È già chiaramente iniziata una guerra di informazione e di narrazione contro narrazione. Nel contesto di Gaza è davvero difficile per chi sta fuori dal muro capire che cosa stia succedendo. E poi un conflitto congelato da anni, conflitto politico, conflitto identitario e il fallimento anche progetti della comunità internazionale sul suo pezzo di terra.
E mentre prosegue il conflitto e continua a crescere di ora in ora il numero dei morti, nelle parole di Yael la speranza che si riesca finalmente a raggiungere una soluzione degna per entrambe le parti.
My dream is a solution that will give dignity of good life to all civilians.
Il mio sogno è una soluzione che dia dignità e condizioni di vita giuste a tutti i civili. Hamas è un'organizzazione terrorista, punto. Hamas non è la Palestina. I palestinesi stanno soffrendo e, per come la penso, meritano di avere un governo che si prenda cura dei loro interessi. E poi soprattutto istruzione, istruzione, istruzione. Senza istruzione impari a odiare e questo è il risultato di anni di educazione all'odio.
La guerra si ripercuote anche sugli abitanti di altre aree della Palestina e l'ultima linea di aiuto ai civili sono le organizzazioni umanitarie. Giovanni Veggiotti ci porta le voci di due fondazioni che operano tra Betlemme e Gerico.
Dal 1997 la Fondazione Giovanni Paolo II è presente in Palestina, dove è impegnata in progetti sociali, assistenziali, di promozione del lavoro, impresa e microimpresa, anche in collaborazione con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Prima tra le ONG italiane ha deciso di evacuare il personale espatriato. Carlo Simonetti, responsabile dell'ufficio progetti.
In questa fase in cui potrebbero essere previste delle azioni di ritorsione all'invasione di terra di Gaza, abbiamo ritenuto opportuno mettere in sicurezza quelli che rischiavano di più in quel contesto, cioè le persone occidentali.
Un arrivederci amaro, che si spera il più breve possibile.
Come siamo riusciti in 3 giorni a portare via il personale espatriato, lo faremo altrettanto velocemente nel rientro, perché questo è il nostro obiettivo, i nostri progetti sono in favore della popolazione palestinese che ormai da troppi anni non ha opportunità di sviluppo.
Ha fatto invece la scelta di rimanere a Betlemme Tommaso Merlo. Il direttore della Fondazione Pro Terra Sancta fornisce un quadro della situazione in Palestina e dei possibili drammatici risvolti.
Per quanto riguarda la situazione qui a Betlemme, i primi giorni sono stati veramente duri perché alcuni missili sono arrivati qui in prossimità della città. Ci sono stati poi duri scontri ai tutti i checkpoint, che Betlemme è una città che vive di pellegrinaggio. Quindi quello in corso è anche e soprattutto qui una catastrofe economica. Stanno chiudendo gli hotel, stanno licenziando personale, i ristoranti. Infatti noi ci stiamo monitorando la situazione per vedere se eventualmente dobbiamo introdurre nuovi progetti per far fronte alla povertà che prevediamo esploda, se a meno che la guerra non termini.
Anche in Cisgiordania, l'abbiamo sentito, la situazione è incandescente. Qui la popolazione palestinese accusa i coloni e il governo israeliano di repressione e abusi continui. Andrea Ceredani ha intervistato Abdel, nome di fantasia, che studia a Perugia dal 2016, ma la cui famiglia abita ancora a Ramallah, capitale de facto della Palestina.
Sono preoccupato per la situazione, per la mia famiglia che sta in Cisgiordania. È devastante vedere quello che sta succedendo al mio popolo e assistere che non si sta facendo nulla per fermare questo mare di sangue, questo massacro contro i civili.
La tua città Ramallah è ormai chiusa in se stessa. Come stanno i tuoi familiari?
Parlo ogni giorno con mia famiglia che mi stanno raccontando delle cose molto spaventose. Il Cisgiordania è tutto chiuso, non si può né uscire né entrare proprio. Non si può andare da una città all'altra. Quelli che letteralmente sono andati da Betlemme a Ramallah o al contrario non riescono a tornare a casa loro.
Quali sono le ripercussioni di questo conflitto in Cisgiordania?
Adesso i coloni israeliani stanno per strada armati dappertutto, riconoscendo qualsiasi persona araba lo sparano. Il governo israeliano lo sta giustificando, gli sta facendo il permesso per fare questi atti di vendetta, tra virgolette. Provano anche i palestinesi in Cisgiordania ad uscire in manifestazioni solo per dire fermate quello che sta succedendo a Gaza contro i civili e vedi l'esercito israeliano a attaccare queste manifestazioni.
Ti preoccupano le conseguenze che questo conflitto avrà in Europa?
È veramente anche per me molto preoccupante l'ultimissimo atto di terrorismo a Bruxelles, perché questo tipo di atti terroristi che non rappresentano per niente gli arabi o musulmani aumenteranno di più l'odio verso gli arabi. l'odio verso i palestinesi, aumenteranno l'islamofobia, che a sua volta potrebbe anche dare più diritto agli israeliani di fare quello che stanno facendo contro il popolo palestinese. E quindi questi tipi di atti non rappresentano per niente noi.
C'è anche una famiglia israeliana arrivata in Umbria dopo l'inizio del conflitto. Ce ne parla Chiara Venuto.
Mentre nel suo paese infuria la guerra, Horst Pierre Mosseri si trova in un agriturismo alle porte di Perugia, insieme a sua moglie e i loro figli di 1 e 6 anni. Il loro trasferimento in Italia non è stato una fuga dell'ultimo minuto, ma una scelta che per puro caso ha cambiato le loro vite per sempre.
Il nostro paese è un disastro e non mi riferisco a quello che sta succedendo adesso. Netanyahu è un criminale responsabile non solo di quello che sta avvenendo ora, ma per molte altre cose orribili che sono successe nel corso degli anni. La vita è diventata difficile, anche per quanto costa tutto, per le tasse che si pagano per supportare una parte del mio paese così radicale. C'è stato un momento, 2 mesi e mezzo fa, in cui ho detto alla mia compagna che non ce la facevo più.
Maya, la moglie di Or, ha origini italiane e per 6 anni ha vissuto a Milano. Anche per questo, spiega Or, hanno deciso di andare a vivere in Umbria.
Per lei, l'Italia è un posto sicuro e se è così per mia moglie, allora è già un buon punto di partenza. Sono felice di aver deciso di partire adesso e non aver esitato, perché abbiamo lasciato il paese 2 giorni dopo che la guerra è cominciata. È così strano essere qui mentre il mio popolo viene massacrato. Ieri mi hanno detto che un mio amico è morto. Ha lasciato 2 figli e la moglie. Il suo nome è Nadef. Sembrerà orribile da dire, ma pensando a tutte le ragazze e le donne che ora sono a Gaza, penso: la morte è meglio di quello che stanno subendo. Sono qui, cerco di non perdere la testa per la mia famiglia, ma ho il cuore spezzato.
La marcia Perugia-Assisi è un pilastro del movimento pacifista italiano e internazionale, da sempre in prima linea per una risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese. Domenica a Perugia, centinaia di persone sono scese in piazza chiedendo a gran voce la pace di Medio Oriente. L'escalation del conflitto richiama alla mente la storica visita in Umbria del leader palestinese Arafat, quando una soluzione alternativa alla guerra sembrava possibile. Michele Carniani e Chiara Dall'Angelo ci raccontano di questo popolo della pace.
Palestina e Israele, due popoli, due stati, stessa dignità, stessi diritti, stessa sicurezza. Questo lo slogan della manifestazione promossa dalla Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, a distanza da poco più di una settimana dall'attacco di Hamas ad Israele. Un'occasione per lanciare un appello alle istituzioni, sottolineando l'urgenza di un intervento internazionale. Lo ribadisce il presidente della Fondazione Perugia Assisi, Flavio Lotti.
È una tragedia inimmaginabile del quale siamo complici anche noi. Purtroppo la prima cosa che avvertiamo è questo grande senso di impotenza, perché per quante manifestazioni noi facciamo la politica è fortemente sorda. Il lavoro che stiamo cercando di fare adesso è innanzitutto riunire le persone che sentono il morso della coscienza e che vogliono cercare di fare qualche cosa.
Per Lotti non è stato fatto abbastanza per risolvere la questione.
Questo era un conflitto che poteva essere risolto, serviva un impegno da parte dell'Europa e della comunità internazionale un po' più serio, insomma, e purtroppo questo impegno non c'è stato e hanno finito per prevalere le forze che volevano lo scontro.
E stavolta questo, secondo Lotti, potrebbe deflagrare in tutto il Medio Oriente. Una situazione ben diversa da quando nel 1990 il leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Yasser Arafat, fu protagonista di una visita in Italia. Pochi anni dopo vinse il premio Nobel per la pace, assieme agli israeliani Shimon Peres e Yitzhak Rabin, cittadini onorari di Assisi. Sentiamo Giampiero Rasimelli, organizzatore del viaggio di Arafat in Umbria.
La giornata fu una giornata bellissima. C'era la piazza del 4 novembre completamente piena, E questo fu un passaggio molto importante. Da allora prese corpo un sostegno sempre più ampio alla causa palestinese, mai anti-israeliano, che approdò poi alla fine agli accordi di Oslo.
Sul ricordo del leader dell'OLP e sugli attuali sviluppi, sempre Rasimelli.
Arafat era un uomo determinatissimo, che credeva nella possibilità di costruire lo Stato dei palestinesi e che questo fosse un faro di pensiero laico verso tutto il mondo arabo. Io credo che dopo quell'atto di Hamas nulla come prima. Se tutto resta in mano al fanatismo religioso e all'idea che tutto possa essere risolto solo con la guerra, se tutto questo può essere superato, allora c'è una speranza, una possibilità di pace.
La guerra tra Israele e Hamas è l'ultima delle forme assunte da un conflitto con radici profonde e sommerse. Per comprendere meglio la situazione e i possibili sviluppi, Erika Sità ha intervistato Natalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali.
Non si può capire, diciamo, questo conflitto se non si colloca all'interno di un quadro più ampio del conflitto israelo-palestinese, che si era convenientemente dimenticati, ma che adesso è ritornato in maniera così prepotente, in maniera così violenta agli occhi di tutti. È un conflitto che nasce nel 1948 con la creazione dello Stato palestinese, che ha visto la prima ondata di rifugiati palestinesi. È un conflitto che poi ha assunto le sue caratteristiche più moderne nel 1967, quando Israele appunto ha occupato Gerusalemme Est, Cisgiordania e Gaza, fino ad arrivare a questo scontro che poi non si è risolto per niente, con Gaza in controllo, in mano a Hamas, le parti della Cisgiordania controllate dai palestinesi, che sono assai poche, in mano all'ANP, quindi l'Autorità Nazionale Palestinese.
C'è il rischio di un allargamento del conflitto?
In realtà io credo che in questo momento le parti in conflitto, e quindi Israele, se pensiamo agli attori regionali, Libano e quindi Hezbollah, l'Iran stesso, in realtà nessuno ha un reale interesse a un allargamento del conflitto. Anche abbastanza evidente nel caso dell'Iran, che ha già ottenuto l'affossamento della normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita. Questo non vuol dire naturalmente che l'allargamento non ci sarà. È una situazione che rischia di andare fuori controllo e a questo punto può sempre accadere.
Che tipo di lavoro sta facendo in questi giorni la diplomazia americana?
Credo che quello che stiano facendo gli Stati Uniti non è tanto cambiare una strategia israeliana, piuttosto porre alcune domande, ossia Israele vuole sradicare Hamas, esattamente come intende farlo, ma soprattutto chi sarà a governare Gaza?
I palestinesi di Gaza temono infatti un nuovo esodo, un'altra catastrofe. Quali sono quindi le prospettive per questo territorio e per i suoi abitanti?
Sì, i palestinesi temono moltissimo quella che loro definiscono una nuova Nakba, quell'esodo che iniziò nel 1948, che proseguì nel 1967 e che ora rischia di ripetersi nel 2023, è qualcosa di molto vivo. Sarebbe un esodo permanente, perché molto difficilmente queste persone ritorneranno nella loro terra. Quindi questo tema dell'esodo ritorna e si radica in un dolore molto antico.
Questa puntata di Tracce, coordinata da Andrea Ceredani, si conclude qui. Al montaggio Lucio Piermaria, Gildo Broca e Gerardo Nitrici. Al microfono Pietro Forti. A risentirci alla prossima puntata.